Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amanti, perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.
Alloggiare i pellegrini. Secondo i precetti della Torah, il forestiero e il pellegrino meritano sempre di ricevere un'accoglienza rispettosa e incondizionata. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Leggiamo nel libro dell'Esodo. La parola di Dio fa leva su una coscienza molto radicata nel cuore e nella storia di Israele. L'indelebile memoria di essere nato forestiero e di essere stato poi accolto dentro un'inattesa alleanza con il Dio dell'Esodo e della terra promessa. Per questo, nella legge di Mosè, lo straniero non è solo qualcuno da non trattare male, ma una persona con cui condividere i resti della vendemmia, che ha gli stessi doveri e gli stessi diritti di chi è nato in Israele. Leggiamo ancora nel libro dell'Esodo: «Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te». Per un ebreo, avere in casa un forestiero è diventata nel tempo una situazione talmente familiare da non risultare più nemmeno obbedienza ad un precetto della legge. Forse a motivo di quel primo e memorabile episodio, così caro alla tradizione ebraica e cristiana, in cui il patriarca Abramo, offrendo ospitalità a 3 misteriosi uomini, scopre di poter essere ospite di Dio. Sia come lui che accoglie e offre ristoro, sia come chi viene accolto nell'immensità di grandi promesse, c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra 1 anno e Sara avrà 1 figlio. Leggiamo nel libro della Genesi. L'autore della lettera agli ebrei sembra pensare proprio a questo episodio quando esorta i discepoli del Signore Gesù a esprimere un caldo e genuino amore fraterno tra loro e con tutti. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Alloggiare un pellegrino, del resto, non significa solo dargli le cose necessarie per un dignitoso ristoro e riposo, ma anche accogliere e ascoltare la sua persona, la sua storia, il suo cuore. L'amore non funziona mai in una direzione soltanto. Quando apriamo la porta per dare ospitalità, sempre veniamo anche accolti nel mondo dello straniero, partecipi di tutto ciò che egli è e può offrirci. Un insegnamento che Marta, la sorella di Lazzaro, apprende dolorosamente, intercettata dalla parola di Gesù nella sua ansia di prestazione. «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Quando Gesù invia i discepoli ad annunciare il Vangelo a 2 a 2, offre loro alcune indicazioni di sobrietà che ci svelano quanto sia importante imparare a farsi accogliere per diventare capaci di fare altrettanto. E ordino loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare i sandali e di non portare due tuniche. Gesù, nel Vangelo, impartisce ordini con estrema parsimonia. Quando lo fa, è perché sta dicendo qualcosa che contraddice radicalmente la nostra inclinazione naturale. Noi, infatti, siamo persuasi che, per andare verso l'altro, servano regali tra le mani o, quantomeno, un meraviglioso volto da esibire. L'imperativo di andare in povertà contesta questo luogo comune e ci costringe a condividere la vita di Dio, il quale è infinita povertà perché non possiede nulla, ma dona ogni cosa. La vita infatti non dipende da quello che possediamo, ma da ciò che siamo e doniamo. Quando non abbiamo nulla tra le mani, siamo costretti a fare il dono più bello, noi stessi, e concediamo a chi ci accoglie l'occasione di diventare come Dio, perché Dio è colui che accoglie. Visitare gli infermi. Recarsi presso un infermo, offrirgli il conforto di una presenza amica e il calore di una sincera vicinanza è prescritto a chiare lettere nella Bibbia come qualcosa da compiere senza pensarci troppo. Non esitare a visitare un malato, perché per questo sarai amato, leggiamo nel libro del Siracide. Oltre che rispondere a un principio di carità molto condivisibile, l'invito del Siracide è anche piuttosto realista. Ci ricorda che quando si aiuta una persona, in realtà ci si sta facendo aiutare, nel senso che l'occasione di amare non ci fa solo essere persone migliori, ma ci fa anche sentire persone amate. Nella scrittura troviamo abbondanti racconti in cui gli esseri umani assolvono a questo imperativo del cuore, recandosi da qualcuno che soffre o non può muoversi a causa di una malattia per dargli un po' di conforto e alleggerire il peso della sua solitudine. È quanto fanno i tre famosi amici di Giobbe dopo la sua caduta in disgrazia. I lunghi discorsi che queste persone improvvisano di fronte al grande dolore di Giobbe vanificano però le ottime intenzioni iniziali. Anziché condividere la situazione di Giobbe attraverso una presenza discreta e silenziosa, gli amici di Giobbe diventano presto consolatori molesti della sua grave infermità, al punto da meritare questo duro rimprovero da parte dello stesso amico che vorrebbero consolare. «Voi imbrattate di menzogne, siete tutti medici da nulla. Magari taceste del tutto, sarebbe per voi un atto di sapienza». Anche nel Nuovo Testamento la visita agli infermi è prescritta come necessaria manifestazione dell'amore fraterno, a partire dall'esempio e dalla vita di Gesù, il quale ha comandato ai suoi discepoli di compiere questo gesto come prima forma di testimonianza alla venuta del Regno. E li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi. Il Vangelo attesta anche il modo con cui Gesù ha insegnato a visitare gli infermi attraverso la sua stessa vita. Nel Vangelo di Giovanni si parla di un uomo gravemente infermo che giaceva a terra presso la piscina di Betsaida a Gerusalemme. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Ci sono infatti aspetti della nostra umanità che attendono redenzione da tutta una vita. Ma essere da lungo tempo infermi non significa necessariamente avere anche voglia di assumere la guarigione come compito e non solo come elemosina. Quest'uomo, da sempre immobile, corre il rischio in cui noi tutti scivoliamo quando siamo segnati da un'antica ferita, diventando prigionieri della rassegnazione, schiavi di quel vittimismo che pretende di esserci compagno nella sofferenza. Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Visitandolo con la sua presenza e con la sua voce, il Signore Gesù conduce quest'uomo a modificare lo sguardo, spostando l'attenzione dalle circostanze esterne, a prima vista sempre sfavorevoli, a quelle interne. Gli risponde con una domanda che, se non fosse piena di amore, potrebbe sembrare persino piena di ironia. Vuoi guarire? Visitare gli infermi non è solo riempire il vuoto di una solitudine o appoggiare la mano sulla spalla di chi è e si sente tagliato fuori dalla vita. È anche annunciargli, con estremo rispetto e umiltà, che la vita può sempre ancora essere desiderata, eventualmente attesa nella speranza e nella preghiera. Senza tuttavia trasformare un letto di infermità in un banco di teologia. Più semplicemente, permettendo al nostro modo di essere presenti e solidali di risuonare nel cuore di chi sta soffrendo, anche come una domanda, preludio di ogni possibile guarigione. Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina.
Amanti, perché amati. Le opere di misericordia spirituali e corporali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.